Adesso leggeremo tutta la passione del Signore. Vi do due così linee di attenzione. Noi sappiamo che Cristo è risorto, quindi siamo nella gioia. Non è una lettura di pianto, di dolore, è una lettura di gloria. Ha avuto il coraggio di vivere la passione amando. Fateci caso, tutti i personaggi che incontreremo, Gesù perdona, Gesù salva, Gesù porta in paradiso. Ecco, questa è la bellezza, leggere la storia della morte di Cristo in croce come un trionfo dell'amore. Ma nei vari personaggi, fateci caso, sta parlando di noi, anche quando Pietro lo rinnega, quando Giuda lo tradisce, i nostri peccati sono proprio questo, ma nonostante questo Cristo ci dona la vita e risorge. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo.
In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse:
quanto volete darmi perché io ve lo consegni?
E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero:
dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?
Ed egli rispose:
andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse:
in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà.
Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
sono forse io, Signore?
Ed egli rispose:
colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
Giuda, il traditore, disse:
Rabbì, sono forse io?
Gli rispose:
tu l'hai detto.
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse:
prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo:
bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro:
questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
se tutti si scandalizzassero di me, io non mi scandalizzerò mai.
Gli disse Gesù:
in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
Pietro gli rispose:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli:
sedetevi qui mentre io vado là a pregare.
E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me».
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu».
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro:
«Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo:
«Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà».
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
«Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo:
«Quello che batterò è lui, arrestatelo».
Subito si avvicinò a Gesù e disse:
«Salve, Rabbì».
E lo baciò. E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui».
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
«Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?»
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
«Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti».
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono:
«Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Il sommo sacerdote si alzò e gli disse:
«Non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?»
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio.
Gli rispose Gesù:
tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
E quegli risposero:
è reo di morte.
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo:
fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?
Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse:
anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ma egli negò davanti a tutti dicendo:
non capisco che cosa dici.
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
costui era con Gesù il Nazareno.
Ma egli negò di nuovo giurando:
non conosco quell'uomo.
Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro:
è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce.
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quell'uomo.
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo:
ho peccato, perché ho tradito sangue innocente.
Ma quelli dissero:
a noi che importa? Pensaci tu.
Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero:
non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue.
Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo:
sei tu il re dei Giudei?
Gesù rispose:
tu lo dici.
E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse:
non senti quante testimonianze portano contro di te?
Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse:
chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo.
Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua.
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro:
Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?
Quelli risposero:
Barabba.
Chiese loro Pilato:
Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo?
Tutti risposero:
Sia crocifisso.
Ed egli disse:
Ma che male ha fatto?
Essi allora gridavano più forte:
Sia crocifisso.
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo:
Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi.
E tutto il popolo rispose:
Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli.
Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inchinandosi davanti a lui, lo deridevano:
Salve, re dei Giudei!
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: Costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano:
Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono figlio di Dio.
Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce:
Eli, lema sabachthani,
che significa:
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
Costui chiama Elia.
e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano:
«Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo».
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
Ci fermiamo un attimo in preghiera.
Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprivano e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
«Davvero costui era figlio di Dio!»
Vi erano là anche molte donne che osservarono da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo:
«Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima».
Pilato disse loro:
«Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete».
Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.
È parola del Signore. Non c'è bisogno dell'omelia stamattina. Penso che tutti noi abbiamo vissuto proprio con amore la lettura della passione di Gesù. Voglio solo sottolineare due cose. Avete notato quante volte c'è stata la frase: questo avvenne perché si compisse la scrittura? Come dire, non è un incidente di percorso, è il progetto che Dio ha per la salvezza dell'uomo. La morte, la sofferenza, il dolore sono il prezzo di questo amore infinito di Dio che si manifesta nella persona di Cristo, che dà la sua vita per noi. Penso che l'abbiate notato, proprio è l'amore che vince, è l'amore di Cristo fino all'ultimo suo soffio di vita e fino all'ultima goccia di sangue donato per noi. E questo ci fa capire il senso del nostro vivere, il nostro essere avvolti da questo suo amore. Allora oggi porterete a casa un rametto di ulivo, sentitelo, è la presenza della pace del Signore in casa vostra, mettetelo in vista, ecco che quell'ulivo vi ricordi che il Signore ha conquistato la pace del nostro cuore a prezzo del suo sangue. Una seconda cosa che vorrei sottolineare, man mano che dicevamo le frasi, sono io che ti ho tradito, crocifiggilo, ecco, io sentivo davvero che stavo rimeditando i miei peccati, gli errori della mia vita, quante volte invece di essere fedele all'amore del Signore ho cercato egoisticamente altre cose. Ecco, prepariamo una buona confessione, che sia davvero la Pasqua il momento in cui per amore, non per paura, proprio per riconoscenza di questo amore grande del Signore, facciamo una confessione che sia davvero pace per il nostro cuore. E ultima cosa, non abbiamo fatto una lettura tanto per farla, è intimità, è come ricordare le cose più belle della nostra vita, come quando in famiglia ricordiamo quello che ci è stato fatto, donato, l'amore di papà e mamma, dei nostri nonni. Ecco, così, noi abbiamo adesso un momento più intimo che mai, ed è l'Eucaristia. Continuando la celebrazione, viviamola davvero come un grande ringraziamento per questo amore di Cristo per noi. E quando lo riceveremo nella Santa Comunione, ridiciamogli davvero la nostra fedeltà, il nostro amore. Lui lo sa che siamo fragili, non gli fa paura il nostro peccato, gli fa paura un cuore freddo che non ama. Diciamoglielo davvero con tutto il cuore che lo amiamo.